Riprendiamo con qualche aggiunta che aiuta anche a fare una sintesi su quello che abbiamo detto. Se vi ricordate, abbiamo mostrato come con delle immagini diverse i testi su alcuni punti sono profondamente in sintonia. Sono due testi diversi, ma mostrano una unità profonda. E appunto chi li ha messi insieme ha voluto che si conservassero i due capitoli. Se è vero che chi ha messo il primo capitolo l'ha messo dopo che c'era già il secondo, non l'ha cancellato, ha detto: dire che l'uomo è il sesto giorno, dire che l'uomo è il primo giorno, sono due modi che stanno bene insieme, proprio perché già allora sapevano che non era un testo storico reale, non è che l'abbiamo scoperto noi, già allora lo sapevano, e quindi li hanno messi insieme e hanno voluto in forma diversa mostrare questa unità dell'uomo, che è fatto di animalità, è fatto il sesto giorno, ma è fatto di Adamà, è fatto di terra, abbiamo visto, no? Il versetto specifico dell'Adamà, se volete soffermarvici, è al capitolo 2, versetto 7, dice il testo: fece et Adam, l'uomo, afar polvere min Adamà. Adam min Adamà, c'è un gioco di parole, cioè questo uomo è veramente plasmato di terra, quello che oggi ricorda la cenere che noi mettiamo in testa, ricorda la nostra terra, il nostro essere non Dio, ma essere realmente terra che è in relazione con Dio. Ma abbiamo visto come i due capitoli in maniera diversa dicono che l'uomo è immagine di Dio ed è molto buono, e d'altro canto dicono che Dio mette dentro l'uomo un soffio di vita. In ebraico lo trovate al versetto, allo stesso versetto, versetto 7, Dio mise nishmat Hahim, cioè un soffio di vita, gli mise un soffio, gli soffiò, difficile dire cos'è questo termine, ma è il soffiare la vita che viene dentro l'uomo ed è una vita, non è semplicemente una vita come quella degli animali, ma è una vita che è diversa. Vorrei riprendere questo con due testi moderni, uno l'ho già citato e ve lo leggo integralmente, lo troverete nel foglio che fra poco vi sarà portato. In introduzione al cristianesimo, Joseph Ratzinger, anni 68, notate, siamo negli anni 60, subito dopo il concilio, e lui già cominciava a spiegare le cose elementari della fede perché nessuno le spiegava più, nessuno parlava più di anima, di vita spirituale, cioè. Invece lui nel 68 sentiva il bisogno di dire queste cose, ciò che ha bisogno oggi la nostra comprensione del testo, e dice così: possedere un'anima spirituale vuol dire precisamente essere tassativamente voluti, individualmente conosciuti ed amati da Dio. Che cosa vuol dire avere un'anima spirituale? Vuol dire che Dio vuole proprio te. Non sei un flusso di materia indistinto, frutto, ma Dio vuole l'uomo. Vuole non solo l'uomo, ma vuole ogni uomo. Vuole la vostra vita. Vi ripeto, che senso avrebbe della Chiesa parlare di vocazione se Dio non vuole l'uomo? Che cos'è? Cioè come fa Dio a chiamare una cosa che non vuole? Ti chiamo a fare la suora, ti chiamo a fare il prete, ti chiamo a sposarti, ma non ti ho fatto io, ma non ti ho voluto, tu sei solo frutto del caso, frutto di una lotta eterna della materia. Continua il testo. Avere un'anima spirituale significa essere creatura chiamata da Dio ad un perenne dialogo con Lui. Una creatura quindi capace a sua volta di conoscere Dio e di rispondergli. Ciò viene espresso mediante un linguaggio più spiccatamente storico ed attuale, mediante la frase essere un interlocutore di Dio. L'anima è una parola filosofica che dice l'essenza, l'identità. Essere un interlocutore di Dio è una parola più storica, se volete, più fenomenologica. Cioè, dove si vede che c'è l'anima? Dove si vede questo soffio? Si vede nel fatto che io prego, che io bestemmio, che io odio, che io domando perché, che io cerco l'amore e che l'amore del mondo intero non mi basta. Mi amassero tutti gli uomini della terra, tutte le donne della terra, io avrei ancora bisogno di essere amato. Perché? Mi amassero tutti, non sarebbe sufficiente. Perché? il testo che avete in cima alla pagina, l'immortalità dell'uomo si fonda sulla di lui dialogica polarizzazione su Dio, cioè l'uomo ha come polo Dio, l'uomo è l'unico essere che ha un altro polo fuori di sé, e questo polo è Dio. E anche l'ateo, dicendo Dio non c'è, lo ha come polo, cioè l'ateo ha la capacità di dire Dio non c'è, ma è un polo, cioè è un riferimento del suo pensiero, l'uomo è relazionato a Dio, anche solo per negarlo, non può dire non mi interessa la questione, perché l'uomo è questa cosa, il cui amore è l'unica forza capace di accordare la vita eterna, cioè è questa relazione con Dio che fa sì che io possa pensare all'eternità e che io la possa avere di fatto, perché se Dio non c'è io non posso pensare, io sono sicuro che non sarò eterno e se Dio non c'è non posso diventarlo, non ho nessuna possibilità di avere l'eternità. E finisce questo testo degli anni del 68, notate bene, non è possibile in definitiva fare una netta distinzione fra naturale e soprannaturale, cioè il soprannaturale non nasce con la redenzione, con il battesimo, ma l'uomo essendo già fatto per Dio, essendo costitutivamente un essere che cerca Dio, è già soprannaturale, ha già dentro di sé una soprannaturalità, è un essere a cui la natura non basta. L'uomo è l'unico essere a cui tutto il mondo intero non basta, ma anzi tutto il mondo intero è un segno che gli pone una questione più grande. Chi è Dio? Per capire chi sono io, devo capire chi è Dio. Ho pensato anche di leggervi un commento moderno, narrativo, a mo' di romanzo, a mo' di novella, dalle Cronache di Narnia, che è un testo di Clive Staple Lewis, un autore straordinario di una grandissima bellezza, sono famosi alcuni episodi perché adesso nel cinema ne sono stati riprodotti tre delle sette cronache. La prima cronaca di Narnia, che è stata scritta dopo però, la prima che lui scrive è quella dell'armadio, dove una persona scopre che esiste appunto un altro mondo, cioè c'è un mondo ma l'uomo è fatto per un altro mondo a cui si arriva tramite un armadio, che si potrebbe dire è la fede, è questa domanda dell'uomo su un altro mondo, che è chiaramente il mondo di Aslan. Aslan è chiaramente Cristo, Aslan è il leone che è l'agnello, è chiaramente un racconto cristologico, è evidentissimo che Lewis cerca di prendere il Vangelo e di ripresentarlo in una forma diversa, no? Poi Lewis scrive il primo racconto, le prime cronache, si chiama Il nipote del mago, la trovate a pagina 6 dei fogli che vi avevo già dato, vi leggo alcuni passaggi per farvi vedere come Lewis ritraduce in un linguaggio suo, di questa fantasy bellissima, la creazione dell'uomo. E c'è il leone Aslan che canta, che crea cantando, cioè lui canta e tutto quanto viene ad esistere. Notate, noi diciamo è la parola che ha creato, attraverso il logos tu hai creato tutte le cose. Lui se lo traduce come un canto, cioè non è semplicemente il parlare, ma è la bellezza del canto, cioè il figlio di Dio cantando dà vita all'universo intero. Allora dalla terra spuntano pian piano gli alberi, le piante, gli animali, eccetera, e i bambini sentono il canto di Dio, la canzone di Dio, Dio che è felice di cantare e la sua creatività fa sì che tutto il mondo esista, no? Poi a un certo punto il leone Aslan raduna intorno a sé alcuni animali, cioè prende alcuni cavalli, alcune varie forme di animali, ma non tutti i cavalli. Voi sapete che i bambini, e chiaramente le Cronache di Narnia sono scritte per i bambini ma anche per gli adulti, i bambini sanno che gli animali parlano. Voi sapete che un bambino in realtà, quando pensa alla volpe, pensate al Piccolo Principe, eccetera, quella volpe è l'uomo, lui pensa al topo, pensa, è un modo figurato di parlare di se stesso, di parlare del dolore, della paura, dell'amore, dell'amicizia, della povertà, della ricchezza, del potere, cioè il bambino impara attraverso gli animali, no? Aslan raduna questi animali intorno a sé, a solo alcuni, e di fatto in questa immagine Lewis spiega che questa è la creazione dell'uomo, cioè alcuni animali ricevono il soffio di vita e allora gli corrispondono ad Aslan. Leggiamo il testo, siamo a pagina 6. dopo una decina di righe del testo. Molti animali si sedettero sulle zampe posteriori e moltissimi, quasi volessero ascoltare meglio, piegarono leggermente la testa su un lato. Il leone, Aslan, aprì la bocca, ma non emise alcun suono. Respirò invece profondamente, un respiro lungo, quasi tiepido, che sembrò scuotere tutte le creature lì riunite come il vento scuote un filare di alberi. Aslan respira, cioè il suo respiro, la sua forza vitale, la respira e la immette dentro questo cerchio di animali. Lassù lontano, dietro la cortina del cielo azzurro, le stelle cantarono di nuovo, una musica complessa, pura, quasi fredda. Poi un lampo di fuoco comparve, simile a una saetta. Immaginate la scossa di Michelangelo, di Dio che tocca, che sfiora il dito di Adamo, no? Opera del leone, oppure partorita dal cielo? Questo non fu dato saperlo. Il lampo non incinerì nessuno, ma il sangue dei bambini fremette, ed essi udirono la voce più fiera che avessero mai sentito. Questa voce del Creatore è la voce più fiera che in tutta la loro vita i bambini che avevano parlato con genitori, nonni, parenti, non hanno mai sentito questa voce. E il leone, sentite cosa dice? Narnia, 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 svegliati, ama, pensa, parla, che gli alberi camminino, che gli animali parlino, che le acque siano sacre. Allora questo gruppo di animali sono veramente animali, veramente Adamo è fatto di terra, veramente è creato il sesto giorno, ma lui, Dio gli dice, svegliati, ama, pensa, parla. Chi è l'uomo? L'uomo è colui che è sveglio, è colui che ama, è colui che pensa, è colui che parla. Questo è l'uomo. Quella era la voce del leone. I bambini avevano sempre saputo che prima o poi il leone avrebbe parlato, ma quando sentirono la sua voce provarono un'emozione fortissima. È la voce di Dio che dà vita all'uomo, che permette all'uomo di pensare, di amare, di parlare. E tutte le creature, tutti gli animali, con voci diverse, alte o basse, cupe o chiare, salutarono con queste parole. Salute Aslan, ave Aslan, cioè l'uomo è l'unico che saluta Dio, che si alza la mattina e dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ebreo si alza e dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, re. Cioè l'uomo saluta Dio, l'uomo è l'unico che saluta Dio. Avete mai visto un leone che si alza e si inginocchia? Nessuno lo può fare, no? C'è una barzelletta stupida di del leone che vuole, c'è un missionario, un colonizzatore, un esploratore che va dentro la foresta e il leone sta per mangiarlo, allora lui prega a Dio che lo renda più umano e allora il leone dice Signore benedici noi il cibo che stiamo per prendere e quindi prima, cioè questo non lo può fare l'animale, non può facendo colazione benedire Dio di fare colazione o anche di digiunare, no? Invece questi animali parlanti dicono salute Aslan, abbiamo udito e ti obbediamo, abbiamo ascoltato la tua voce, ti obbediamo, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo, noi parliamo, noi sappiamo. Questa è l'anima, vedete, è un modo raccontato, è un modo immaginifico ma reale, questo è l'uomo. Genesi dice questo è l'uomo. L'uomo non è un animale semplicemente. L'uomo è uno che dice ti saluto Aslan, grazie Aslan, maledetto Aslan, può dire le due cose insieme, può odiare Aslan, lo può cercare, può dedicare tutta la sua vita ad amarlo, no? E più sotto Aslan fa il suo primo discorso, o nobili creature, io vi faccio dono di voi stessi. Cioè, voi non avete in consegna solo gli altri, ma voi avete in consegna voi stessi, la vostra vita. Voi avete la consapevolezza di essere voi stessi. L'animale è se stesso, ma non sa di essere se stesso. È chiaro che anche l'animale esiste, ma l'animale non sa, non può dire io esisto. L'animale esiste, ma non può dire io esisto. L'uomo può dire io esisto, che brutto, non mi piace il mio corpo, non mi piace la mia, non mi piace quelle scene. Oppure può dire, che bello il mio corpo, le mie gambe, il mio naso, che bello il fatto che io sono qui, che ho queste persone. Oppure io odio le persone, loro pensano che io gli voglio bene, io non le so po'. L'uomo ha dono di se stesso, e questo è il dono della libertà. Può di se stesso usarlo per l'odio, per l'amore, per la fede, per l'ateismo, ma la guida di se stesso, ha la libertà di usare di se stesso, no? Da ora e per sempre la terra di Narnia vi apparterrà. Notate com'è, è chiaramente una parafrasi di Genesi, no? Vi do le creature, poi tutto è vostro, potete mangiare delle piante, poi dopo gli dà da mangiare gli animali, eccetera. Tutto è vostro, la terra di Narnia vi appartiene. Ecco, io vi consegno le foreste, i frutti, i fiumi, vi dono le stelle, vi dono me stesso. Questa è la parola più alta di questo testo. Io vi dono me stesso. Cioè Dio all'uomo fa il dono di sé. Gli regala, fin da Genesi, gli regala il rapporto con lui, gli regala la sua comunione. Per questo Cristo verrà, per questo Dio rifarà il dono dopo che il dono è stato perso. Perché per questo l'uomo è stato fatto. L'uomo è stato fatto perché riceva in dono Dio stesso. Allora capite che Genesi 1 e Genesi 2 non raccontano dei miti. Raccontano sotto forma di immagine teologica, sotto forma di poesia, raccontano chi è l'uomo. L'uomo mangia l'animale, l'uomo mangia la verdura, l'uomo mangia il pollo, l'uomo mangia l'uovo. L'uomo è poeta, l'uomo è innamorato. L'uomo è bestemmiatore, l'uomo è odia, l'uomo prega, l'uomo si consacra, l'uomo muore martire dando se stesso perché ama Dio, perché ha capito che Dio gli ha dato in dono la sua stessa vita. Ecco, un testo moderno che vi fa capire come Genesi non è un testo vecchio di cui vergognarsi, di cui dire ma no, questo testo oggi rispetto a Darwin, a Nietzsche, Genesi 1 e 2 è, dopo il Vangelo, il testo più alto che sia mai stato scritto. Cioè Genesi 1, 2, 3 sono i caposaldi per capire chi è l'uomo. Questi testi hanno cambiato la storia dell'umanità, hanno dato all'uomo una capacità di capire se stesso che è sconfinata. E per questo noi li leggiamo, li amiamo, li insegniamo. Non c'è un affresco della storia della Chiesa dove non ci siano Adamo ed Eva. Dappertutto c'è Adamo ed Eva, se volete qualsiasi chiesa antica, medievale, rinascimentale, sempre ci sono Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva siamo noi, perché Adamo ed Eva è l'uomo dinanzi a Dio. Questa è la grandezza dell'uomo. In Genesi si scopre chi è l'uomo, si scopre la sua piccolezza, l'uomo è niente. Noi siamo umiliati nella Quaresima, scopriamo la nostra umiltà, ma è veramente umile, sentiamo il dramma della vita umana, ma insieme ne sentiamo lo splendore, la meraviglia e la grandezza. L'altra cosa su cui ci siamo soffermati, una delle altre cose su cui volevo tornare a soffermarmi, è il tema del sabato. Abbiamo visto che appunto in Genesi 2:1-4 il redattore sacerdotale ha insistito sul sabato come compimento della creazione. Gli esegeti moderni riconoscono con buona ragione che appunto è intervenuto nel testo di Genesi un redattore, cioè uno che ha aggiunto, che ha completato, che viene chiamato dal tedesco Priester Codex, o meglio, il redattore ha scritto il Priester Codex, in tedesco vuol dire codice sacerdotale, codice del prete, che si abbrevia nei testi di esegesi con la lettera P, perché è Priester Codex, cioè è uno che è parte dell'ambiente sacerdotale. Gli esegeti immaginano che sia uno legato al Tempio di Gerusalemme, quindi un sacerdote che era abituato ai sacrifici degli agnelli, al sabato, al Yom Kippur, alle feste di Pasqua, cioè che era abituato a vivere i ritmi delle feste, e allora vuole trasmettere l'idea che il ritmo liturgico, il ritmo rituale, il ritmo celebrativo è originario. Cioè il mondo viene creato perché nasca la liturgia. Tutta la creazione Dio la fa perché si arrivi alla liturgia, perché si arrivi a celebrare. Quindi Dio fin dall'inizio ha messo il sabato perché tutta la creazione deve arrivare a capire che Lui celebra la liturgia di gioia per essere il creatore e gli uomini devono partecipare a questa liturgia. Se voi notate, questa cosa era già stata detta in maniera chiara, un esegeta lo nota benissimo, già nel versetto 14, quando si creano le stelle e la luna. Sapete che il calendario ebraico è un calendario lunare, lo dicevamo, fatto di 28 giorni. Solo dopo il calendario diventerà solare, è una scoperta più recente, perché la luna, come sapete, ha il vantaggio di avere un ciclo fisso. La luna ogni 28 giorni gira completamente su se stessa e gira in maniera tale che c'è la parte, la famosa dark side of the moon, la parte posteriore che noi non vediamo mai. Cioè, gira, ma siccome gira insieme alla Terra, noi non vedremo mai, è un moto perfetto, c'è una sincronia perfetta fra Luna e la Terra, come mai? Cioè, o è il caso o è il creatore, noi diciamo è il creatore che ha voluto che le leggi portassero a questo, ma la Luna gira in maniera tale che è esattamente, dopo 28 giorni sta esattamente allo stesso posto, ed è sempre, man mano che gira, ha sempre una faccia nascosta, che noi non vedremo mai, dobbiamo andarci con un'astronave che le orbita intorno, solo allora possiamo vedere i crateri che sono dietro, no? E dice così il testo, loro non sapevano niente di queste cose, chiaramente non avevano una coscienza chiara, però dice così il testo: Dio disse, ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, servano da segni per le stagioni, per i giorni, per gli anni. Vedete che cosa serve? Cioè la luna, il sole, le stelle, servono a regolare il tempo. Servono a stabilire i giorni, gli anni, eccetera, ed è l'inizio della festività. Cioè tutto quanto questo crea nell'uomo la possibilità di vivere il tempo liturgico, il tempo della festa, il tempo del rito. Nel testo nei nuovi testi che vi ho dato oggi, vi ho rimesso dei testi che avevo già citato, ma almeno li avete poi direttamente, sono dei testi di alcuni rabbini moderni che riflettono da ebrei su questo testo e ne fanno un'esegesi spirituale alla maniera rabbinica. Sapete che la congregazione, la Pontificia Commissione Biblica ha fatto un documento sulla lettura della Bibbia che oggi deve essere capace di valorizzare l'esegesi ebraica. Cioè un vero esegeta non legge solo i commenti moderni, ma legge anche i commenti rabbinici. Dice un autore che si chiama Hadam, uno del popolo, è un soprannome, non è tanto Israele che ha custodito il sabato, ma è il sabato che ha custodito Israele. È la celebrazione del sabato che ha fatto sì che Israele restasse fedele alla sua identità di popolo eletto, di popolo amato da Dio. Senza il sabato, che è la quintessenza di tutta la Torah, il sabato è la sintesi di tutti i comandamenti di Dio, dice Weinstein. Non possono esistere né l'ebraismo né gli ebrei. La storia ebraica non conosce alcun esempio che mostri che gli ebrei abbiano potuto sopravvivere senza il sabato. Cioè, dove una comunità ebraica della diaspora ha smesso di vivere il sabato è diventata pagana, ha smesso di essere il popolo eletto di Dio. Chaim Nachum Bialik, siamo a cavallo fra 800 e 900, dice: senza lo Shabbat, né Israele, né Eretz Israele, cioè la terra di Israele, notate che non c'era ancora la terra di Israele a quei tempi perché lo Stato è nato poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, né Israele, né Eretz Israele, né la cultura ebraica possono sopravvivere. Israele sopravvive per il sabato. Capite, e lo approfondiamo anche solo a mo' di flash, capite che non c'è fede, uso una parola provocatoria, poi senza religione. Cioè noi abbiamo l'idea che la fede debba purificare la religione. La fede vera è quella che toglie il rito, che toglie l'Antico Testamento, che toglie... No, la fede biblica è una fede che fonda il rito. È profondamente diverso. Cioè è vero che la fede in Dio è più grande del sabato. Ma senza il sabato non esiste la fede in Dio. Fin dall'inizio, fin dai primi versetti della Bibbia, si mette al centro il sabato. Vuol dire che la fede in Dio e la celebrazione del sabato sono legati l'uno all'altro. Pensate che quando nel Nuovo Testamento e nell'età dei padri i cristiani capiranno, useranno delle espressioni simili, vi ho citato qui un commento di Giovanni Paolo II alla famosa espressione dei martiri di Abitene in Tunisia, sine dominico non possumus, senza Domenico non si sa esattamente cosa vuol dire l'Eucaristia, vuol dire il giorno del Signore, vuol dire la celebrazione eucaristica. Senza fare l'Eucaristia, senza celebrare l'Eucaristia, senza celebrare Domenica, noi non possiamo sopravvivere. Queste sono persone che hanno la fede in Dio, hanno la fede in Cristo. E infatti adulti, bambini, genitori, preti saranno uccisi, saranno decapitati, saranno cittadini romani o saranno con torture varie, eccetera, crocifissi, se non erano cittadini romani, loro vengono martirizzati perché non possono non celebrare la messa, non possono non ricevere l'Eucaristia. C'è anche un bambino che dice, io devo ricevere l'Eucaristia, senza l'Eucaristia non posso vivere, fra gli atti dei martiri, no? Capite? Il cuore, che cosa viene detto in questo testo, no? È esattamente ciò che l'ebraismo capisce leggendo Genesi 1. Pensate cosa vuol dire educare i bambini. Noi non educhiamo i bambini semplicemente a credere in Dio, noi li educhiamo alla domenica. Il bambino di 2 anni comincia a celebrare la domenica. Una famiglia mi diceva, nella casa nostra la domenica ci si veste in maniera diversa. Non si fa colazione in cucina, si fa colazione nel salotto. Ci si veste, beh, perché è il giorno del Signore. Il papà prende il Vangelo e spiega ai bambini piccoli il Vangelo che ascolteranno a messa. Si comprano i fiori per la mamma, si fa una sorpresa ai bambini, si invitano gli amici, poi si va a messa. La domenica è il rito, è la fede. È chiaro che la fede non è il rito, notate bene, sto esagerando. Cioè la fede è più del rito. Ma per altri aspetti il rito è la fede. Senza la domenica la tua fede sta morendo. Pensate, oggi è mercoledì delle ceneri, no? Senza il mercoledì delle ceneri la tua fede sta morendo. Voi sapete che tanti cristiani oggi non digiuneranno, non riceveranno le ceneri. Di per sé non è neanche obbligatorio, cioè non è che uno fa peccato mortale se non va a messa oggi. Ma che cosa vuol dire che se tu non vivi l'anno liturgico la tua fede sta morendo? La Chiesa lo chiama peccato mortale, a me piace moltissimo la parola peccato mortale non vuol dire che Dio ti uccide, ma che la trascuratezza del tempo liturgico ti sta facendo morire, cioè sei tu che stai morendo perché non accogli il dono, il cibo, come se tu non mangi, il tuo corpo non mangia la verdura, la tua carne, la tua polvere si impoverisce, così la tua anima se non mette dentro il mercoledì delle ceneri si sta impoverendo, si sta inaridendo, sta perdendo i riferimenti. Capite? Quando Genesi dice è il sabato, non sta dicendo è un'immagine, ma sì, ma tanto non è così, ma tanto l'evoluzione, l'uomo è arrivato a molti milioni di anni. No, sta dicendo che il mondo ha bisogno del sabato, che il mondo è fatto per il sabato, il mondo esiste per il sabato, è la sua finalità, il che vuol dire che se tu perdi il sabato, perdi l'anima. Perdi il tuo corpo, perdi il senso di quello che fa, non capisci più la tua vita. Vi ho messo questo altro testo di Jean Vanier, forse l'avevo già citato altre volte. Jean Vanier dice, il nostro tempo ha il senso del party, ma non ha il senso della festa. Cos'è la festa? La festa è essere ricreati e tornare al momento in cui Dio ha creato il mondo. Il party è una distrazione, cioè io non so se la vita è bella, che significato ha, cosa devo fare, allora io faccio una cosa divertente, prendo dell'alcol, vado fuori, mangio delle cose buone, ma io non benedico Dio della vita. La festa è quando io, attraverso il giorno di festa, mi rinnamoro di più della vita che sto facendo. Pensate a un compleanno, no? Il compleanno è quando noi ci fermiamo e diciamo Dio, ci hai dato questo fratello, sì, benedetto, che meraviglia, poteva non essere, ce l'ho affidato. La festa è quando io, che sto sempre a fianco di una persona, capisco che è una benedizione e capisco che cosa, perché mi è affidato, cosa, che progetto di amore noi abbiamo, che progetto di amicizia, che progetto di... cioè, io capisco un legame che ha un significato. E Jean Vanier dice: l'uomo moderno, siccome non sa qual è il significato delle cose, non sa se crede, se non crede, non sa se vuole amare, se non vuole amare, non sa perché fa le cose, per forza di cose ha la distrazione, ma non ha la festa. La festa ricrea. La festa ti riporta al significato della creazione, al significato della redenzione. Dicevamo che nella domenica noi celebriamo la creazione, perché celebriamo il primo giorno, e celebriamo l'ottavo, cioè celebriamo che l'amore che noi ci scambiamo vero ce lo ritroveremo nell'eternità, che niente dell'amore andrà perduto. E Benedetto XVI ha detto in un passo famosissimo: il tempo libero, specialmente nella fretta del mondo moderno, è una cosa molto bella e necessaria, ciascuno di noi lo sa. Ma se il tempo libero non ha un centro interiore, da cui proviene un orientamento per l'insieme, esso finisce per essere tempo vuoto che non ci rinforza e non ricrea. Il tempo che è solo libero, ma non ha un centro, non ha un significato, non ha una lode, non ha un riferimento a Dio, è un tempo vuoto che alla fin fine non ricrea la nostra vita. E addirittura ci fa riandare al tempo quotidiano più vuoti di prima, perché non sappiamo perché stiamo vivendo e cosa vogliamo realizzare e qual è la nostra speranza, qual è il nostro domani, qual è la nostra fede, no? Per questo vi ho messo come ultimo testo di sintesi della volta precedente questo famosissimo testo che riprende una riflessione di Ratzinger su Karl Barth. Vi dicevo che Karl Barth è questo grande autore calvinista svizzero che ha posto questa distinzione fra la fede e la religione. Lui ha detto: il cristianesimo è venuto perché la fede deve purificare la religione, cioè tutte le religioni degli uomini sono un po' bene, ma sono anche molto male. Cioè nelle religioni umane, nei riti, nei modi di fare, nelle feste, c'è molto di demoniaco, direbbe Barth, c'è molto di sbagliato, di tradizionalista, di umano, di peccamino. Cioè il rito non è la fede, perché la fede è incontrare Cristo che ci salva morendo per i nostri peccati e ci rivela il vero volto di Dio. Barth è un grande difensore della fede in Cristo come l'unica realtà che salva. Non ti salva essere di un'altra religione, di avere una buona coscienza, è la fede che ti salva, no? Ratzinger si ferma e dice: certo, Barth ha ragione, cioè Barth ci ricorda che veramente ogni religione è sempre da purificare, cioè ogni forma religiosa, ogni festa patronale, ogni domenica, ogni liturgia, ogni rituale fatto dalla congregazione per il culto, noi dobbiamo sempre purificare tutto quello che noi facciamo, no? Karl Barth ha operato una distinzione nel cristianesimo tra religione e fede. Ha avuto torto a voler separare del tutto queste due realtà, considerando positivamente la fede e negativamente la religione. La fede, senza la religione, è irreale. Essa implica la religione. E la fede cristiana deve per sua natura vivere come religione. La fede vive come realtà pubblica, comunitaria, fatta di riti, di segni, di parole, di canti, di amore, di gesti, di abbracci e così via, no? Ma ha avuto ragione ad affermare che anche tra i cristiani la religione può corrompersi e trasformarsi in superstizione. Cioè, la religione senza la rivelazione divina, senza la fede ebraica nel Dio creatore e senza la fede cristiana nel Dio incarnato e redentore, può trasformarsi in superstizione. Ha avuto ragione ad affermare, cioè, che la religione concreta in cui la fede viene vissuta deve essere continuamente purificata a partire dalla verità che si manifesta nella fede e che d'altra parte, nel dialogo, fa nuovamente riconoscere il proprio mistero e la propria infinitezza. Quindi il sabato deve essere purificato, ma non annullato. Cosa farà il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento non eliminerà, ma porterà a compimento. Qual è il compimento del sabato? Cioè, è evidente per la fede cristiana che il sabato è un valore, ma è un valore che deve essere purificato, deve essere portato oltre, deve andare oltre quello che già sia. Bene. Proseguiamo con un passaggio nuovo, siamo al numero 6 del testo che vi ho dato, l'uomo e la donna. Un'altra affermazione in cui i capitoli primo e secondo sono simmetrici, pur essendo molto diversi, mostra una profonda unità da questo punto di vista, è nell'affermare che l'esistenza dell'uomo e della donna è una cosa voluta da Dio stesso. È una cosa che Dio stesso ha plasmato, ha pensato, ha voluto nel suo aspetto corporeo e nel suo aspetto spirituale. Voi lo trovate innanzitutto nel primo capitolo, al versetto 1:27, dove si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, lo abbiamo già visto, maschio e femmina li creò. Notate, ci torneremo adesso subito, sapete che questo è di nuovo un aspetto enorme, cioè Dio vuole, ti vuole femmina, Dio ti vuole maschio. Vuol dire che tu devi essere fiera della tua femminilità, devi essere fiero della tua virilità e in qualche modo devi essere fiero della femminilità della femmina se sei maschio e della mascolinità. Sapete quanto è facile disprezzare il proprio sesso? Quanto è facile disprezzare il sesso degli altri? È un cammino difficilissimo per cui la donna arriva ad amare veramente l'uomo, che è diverso, e la donna arriva veramente ad amare l'uomo. Ma la donna arriva ad amare l'uomo amando se stessa e viceversa. Cioè, noi abbiamo o un'esaltazione o un deprezzamento del nostro sesso o dell'altro sesso, specularmente. Il testo dice: Dio fece l'uomo maschio e femmina. Ti ha fatto lui, ti ha fatto in una psiche, in un corpo, perché c'è una relazione fra psiche e corpo, afferma la fede cristiana, ti ha fatto lui donna, ti ha fatto lui uomo. Nel testo di Genesi 2 lo si dice in una maniera diversa, di nuovo non ha senso dire qual è migliore, cioè chi ha messo Genesi 1 ha voluto aggiungere un tocco sapendo che già l'altro aveva detto un'altra cosa, proprio perché non sono dei racconti scientifici, non è un testo di biologia, di paleoantropologia, eccetera, eccetera, no? Allora noi abbiamo una serie di passaggi per cui tutto comincia dicendo, poi ci torneremo su, non è bene che l'uomo sia solo. La prima parola che Dio dice all'uomo, siamo al versetto 18, poi il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Questa frase, un'altra frase enorme, la solitudine è il dramma dell'uomo, è il male. Essere soli è il male, non è bene, non puoi essere solo. Tu sei nato per l'amore. Sei nato per l'altro, non c'è ancora la donna, eh? Dio sta dicendo ad Adam, non è bene che tu sia solo. Capite che la solitudine è la morte. Dobbiamo capire perché il celibato e la verginità non sono solitudine. E se noi le concepissimo come solitudine, semplicemente noi a un certo punto non resisteremo, cioè la vocazione non regge. A volte noi siamo troppo soli, ci manca la comunità, ci manca l'amore ai bambini degli altri. Noi non cioè una persona deve essere in comunione. Quello che scoprirà il Nuovo Testamento è che esistono varie forme di comunione, che può essere molto più in comunione un monaco che un eremita che non una coppia sposata con 7 bambini. Perché la comunione è una cosa molto complessa che Cristo ci rivela, no? Ma è chiaro che tu sei nato per l'amore. Tu sei nato per l'amore. C'è una sequenza dove Dio comincia, poi torneremo sul linguaggio, comincia a far venire fuori gli animali. Notate appunto, nel secondo capitolo c'è prima Adam e poi gli animali, mentre nel primo capitolo sono prima gli animali e poi Adam, per mostrare che Adam è un animale. Qui invece che Adam è un animale lo si vede dalla polvere, dalla Adamà, e invece gli animali servono per porre la domanda: ma tu uomo sarai felice perché avrai un gatto? Sarai felice perché ti comprerai un cane? Sarai felice perché avrai il tuo cavallo? Sarai felice perché avrai la tua tartaruga, il tuo pettirosso, il tuo pappagallo, eccetera? L'uomo può cercare compagnia apparentemente negli animali. E pensate che questo è molto più frequente di quello che noi pensiamo. Non è una battuta, noi abbiamo tragicamente non solo anziani ma anche persone di mezza età, ma anche persone giovani che dicono: è il mio cane mi capisce, lui sì che mi capisce, lui mi ama, cioè il mio cane mi ama, c'è un amico che scrive aforismi, dice che è triste quella persona il cui miglior amico è il cane, cioè che povero uomo, c'è una persona che dica il mio più grande amico è un cane, è solo come un cane veramente quella persona, no? Cosa vuol dire? Che la persona cerca nella vita, nell'animale, qualcosa che l'animale non ti potrà mai dare. Perché? Perché l'animale non ama. Tu puoi amare l'animale, cioè noi possiamo amare gli animali, noi dobbiamo amare la creazione stessa, ma la creazione non ci può amare perché non è libera. Un gatto non è che ci ama lui, noi amiamo lui, ci fa tenere, cioè lo nutriamo, cioè, ma lui non ci può amare. Lui non può amare liberamente un padrone che lo odia, che lo prende a calci, e non può odiare un padrone che lo ama. Lui vive per l'istinto, lui a volte se è educato in una certa maniera morde chi lo attacca, altre volte si piega, voi sapete che i cani se voi gli date le pantofole in testa diventano buoni e quindi poi non mordono più nessuno, se voi invece li abituate a zannare fate una cosa e quello passa un bambino e lo morde, lo uccide, no? Ma non è perché lui pensa, questo è un bambino, questo lui fa quello che l'istinto, che è stato educato anche dell'uomo, gli fa fare, no? L'uomo... E il testo lo dice veramente in maniera vera, voi sapete che voi siete capaci di amare una persona che è orrenda, che vi ha fatto del male, cioè l'uomo può amare una persona cattivissima in senso sbagliato, cioè ci sono delle donne, degli uomini che si innamorano di esseri spregevoli e non hanno il coraggio di... ma ci sono anche, è anche una cosa altissima, cioè un santo può amare colui che lo uccide, pregare per lui, dire Signore io amo lui più di tutti gli altri perché io muoio offrendo la mia vita per lui. L'uomo può amare chi lo odia, il fatto che tu mi odi non vuol dire che io mi vendicherò, e l'uomo può, anche il contrario, può odiare chi lo ama. Ci sono persone che vogliono bene, ci sono delle donne meravigliose e dei maschi meravigliosi in delle famiglie e l'altro li tradisce. Per una cavolata, per un niente, per un'avventura, per una persona stupida. Piglia e rompe perché? Ma quella ti volevo bene, ma ti ho fatto... Io volevo quello. Cioè l'uomo è capace di non amare chi lo ama. È il dramma della libertà, no? Questo nessun uomo, cioè l'uomo che è questo, non ha niente di simile nell'animale. Io con l'uomo posso cercare Dio, posso odiare Dio, cioè una coppia, un'amicizia può esaltare la ricerca di Dio o possono, questo, perché sono simili, invece l'uomo e l'animale non camminano insieme verso Dio, l'uomo cammina verso Dio, l'animale dovrà aspettare la nuova creazione per capire esattamente chi è Dio, ma non è simile. E dice il testo, l'uomo nominò, cioè dette i nomi, poi torneremo su questo, ma non trovò nessuno che gli fosse simile. Cioè, nessun animale è simile a me. Non mi sta a fianco, di fronte, alla parte. Non ci amiamo, non siamo liberi, non siamo la stessa realtà. Non siamo, neanche l'uomo e la donna sono la stessa realtà, ma sono simili. L'uomo e il cane non sono simili. Capite? È un'affermazione enorme, no? Allora, il Signore fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Questo è dipinto in tutti quanti gli affreschi, è scolpito in tutte le statue, è un'immagine enorme, bellissima. La donna, noi la troviamo fatta da Dio e noi dormiamo prima, è l'incontro con lei che ci sveglia, cioè non è un'opera dell'uomo, ma è un'opera di Dio, viene fatta mentre l'uomo dorme, perché non la fa lui. È Dio che fa la donna e viceversa, la donna scopre che l'uomo è stato fatto mentre lei dormiva. Pensate, questo lo si vede, poi ci giocheremo ancora nel rapporto, ripensate quando vi siete innamorati la prima volta da adolescenti, è come se ti svegli improvvisamente, eri un bambino, una bambina, giocavi con le bambole, giocavi con i soldatini, facevi improvvisamente... ti fa male la pancia, non mangi, piangi, cioè fai delle cose stranissime. Gli innamorati fanno delle cose stranissime, eccetera, no? Ti svegli, cioè sei sveglio, cioè hai un'attenzione, una sensibilità, è una cosa totalmente nuova, no? È è straordinario, c'è un testo verissimo. E quella donna c'era da mille anni, cioè non da mille anni, c'era da quando era nata, ma tu non lo sapevi. Non l'hai fatta tu, stava lì, stava in un'altra via, stava, tu non lo sapevi, oppure stava, la conosci da tanto tempo, ma non l'avevi ancora vista. Quell'uomo, quel ragazzo, non l'avevi visto. E sapete che anche Cristo è così, fra l'altro, eh? Cioè, me l'ha fatto notare un padre dell'oratorio San Filippo, con cui stiamo diventando amici, bravissimo. Guardate che il Cantico dei Cantici fa sì che voi, se una canzone di amore è vera, voi potete cambiare i connotati e metterci Gesù e la Chiesa. Gesù è l'anima, Gesù è una vergine o un prete. Cioè, una canzone d'amore è trasportabile a livello spirituale, perché la scoperta che Gesù è il mio amato e il mio amante è una scoperta di cui da un sonno ti svegli e dici: ma io come posso vivere senza amarlo? Io devo amare Gesù, lui mi ama, cioè io lo vedo e come posso non amarlo? Cioè, io devo cercarlo, devo andargli dietro, devo donarmi a lui, lo devo cercare, no? Mi ha fatto sentire una canzone di Mina degli anni 60, eccetera, dove lei sta per andarsene di casa, sta per tradire, eccetera, e arrivi tu, sente la voce di questo e dice: no, io devo stare, cioè non ha senso, ma dove me ne vado? Cioè è l'amore di questa persona che lo riporta, che la fa, e allora tutto il mondo ha un significato, diventa immenso, cioè tutto acquista un significato, no? Allora questo dormire di Adamo è molto significativo. Io amo l'altro quando lo concepisco non come qualcosa che ho fatto io, ma quando lo concepisco come fatto da Dio mentre io dormivo. L'altro lo ha fatto Dio, non l'ho fatto io. Mi è simile, ma non nel senso che è una mia opera. Io sto dormendo e lui, lei viene. Cristo viene. L'innamorato, l'innamorata, il mio amato, bussa e prendete il Cantico dei Cantici e io non capisco più niente, io lo devo cercare. Vi faccio un esempio del contrario, ma prendiamo sempre l'innamoramento, ma notate che questo ci fa capire che un po' tutta la nostra vita corre il rischio di cadere nella trappola del peccato. Voi sapete che noi pensiamo invece l'amore come una cosa fabbricata da noi, non come un dono di cui ringraziare la persona amata e Dio, la persona che ci ama e Dio. Noi ci impossessiamo del dono, come se fosse un animale, no? Cioè la tentazione è ridurre la donna e l'uomo all'animale che invece non è simile a te, no? Pensate, l'immagine che mi viene in mente più semplice è come ragiona l'adolescente, ha il coraggio di dirlo. L'adulto ragiona così lo stesso, ma non ha il coraggio di dirlo. Se voi parlate con dei ragazzi maschi, le donne hanno altri criteri, ma ragionano, dicono così alcuni maschi: la ragazza che io vorrei deve avere i capelli di quella, il seno di quella, le gambe di quella, l'intelligenza di quella, il bacino, cioè ti fai tu un'immagine che hai fatto tu. La mia donna ideale è bruna, con gli occhi di quel tipo, con il seno, con la fabbrico, poi ne vedo una che non è come io ho stabilito e casco innamorato. Cioè la donna, quella vera, non è quella che ho fatto io, ma è quella che viene, è quella che muove la mia vita. Von Balthasar, nel famoso Solo l'amore credibile, un libretto meraviglioso, molto difficile, ma un libretto enorme che sintetizza tutta la sua teologia ed è una chiave fondamentale per capire la teologia del secolo passato e del secolo odierno, dice che la rivelazione di Dio la possiamo capire con l'esempio dell'amore fra uomo e donna, e lui dice questo: l'amore è solo e sempre un miracolo. Cioè, l'amore è quando io capisco che l'esistenza dell'altro non parte da me, ma parte dall'altro. E fa questo, cerchiamo di spiegarlo con parole semplici, perché è un miracolo, no? A volte la persona dice: io, quella donna mi ama, quell'amico mi ama, quella comunità mi ama, quel fratello, quel parrocchiano mi ama perché io sono così bravo, così brava, così simpatico, così bello, così carino, così sensibile, così capace di spiegare il Vangelo. Quindi l'altro non è che è un miracolo l'amore, ma è una legge di necessità, cioè l'altro mi ama perché io sono amabile. il motivo dell'amore dell'altro è che io sono amabile, cioè l'amore dell'altro è motivato, ha un perché. Qual è il perché? Che io sono un grande fico. Io sono così fico che come fa quella donna a non amarmi? Se io dico questo, l'amore l'ho già ucciso, perché sto negando la libertà della donna, la libertà dell'amico, libertà. Io dovrei dire, ma come fa l'altro ad amare proprio me? Ci sono donne molto più belle, uomini molto, ragazzi più simpatici, ma come fa questo a dire che mi vuole bene? Cioè, se fosse lucido, si renderebbe conto che ci sono molte persone migliori. È un miracolo l'amore, cioè l'amore io non lo posso motivare con dei motivi. È chiaro che l'amore deve essere anche motivato, cioè è chiaro che io non mi posso sposare con una che non è fedele, che non è buona, che non è sincera, semplice, retta, che non cerca Dio, mi rovino la vita. Ma non è questo il motivo, cioè io non è che mi sposo una donna perché lei è cristiana, perché lei è bella, perché lei... Io mi sposo perché gli dono me stesso, perché non c'è un motivo, io potrei non dargli me stesso, non sono tenuto a dargli me stesso, se io fossi tenuto non sarebbe amore. Capite che questa è anche la vita religiosa, eh? Cioè, io non sono tenuto a dare la mia vita a Dio, non è che io lo faccio perché lo devo fare, perché è scritto, io lo faccio perché mi dono. Perché è un miracolo, cioè è miracoloso, ogni suora, ogni prete, ogni monaco, ma perché l'ha fatto quello? Ma poteva, te ve lo dicono, ma era carina, ma perché è intelligente, carina, perché non si è sposata? È una domanda verissima, perché non l'ha fatto? Perché? Poteva benissimo sposarsi, avrebbe trovato un sacco di ragazzi che le volevano bene. Eppure nel miracolo lei dormiva, si è svegliata e ha amato e ha scelto il suo Signore, che l'ha scelta a sua volta, cioè si sono scelti, si è destata da un sonno e è entrata in questa relazione di amore. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo, gli tolsero delle costole, rinchiuse la carne dell'uomo che dormiva, plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo e la condusse all'uomo. Qui c'è una cosa importantissima, di nuovo non è un mito, ma è un simbolo, un'immagine teologica, poetica molto forte. Se voi andate a pagina, delle mie stupide carte che neanche io mi ci ritrovo dentro, a pagina 5. E trovate un piccolo testo del Midrash Rabbah. Midrash Rabbah è un testo ebraico che commenta Genesi, siamo alla metà del V secolo, quindi siamo in età parallela ai padri della Chiesa nostra, insomma, edizione di Venezia 45, questo non è importante. È però scritto, è un commento a Genesi 2, appunto, il testo che leggiamo, prese una delle sue costole, in ebraico tzela. Costola in ebraico si dice tzela. Che cosa vuol dire che Dio prende, fa la donna dalla costola? Voi sapete che di nuovo i nostri catechisti sono imbarazzati, cioè l'unica cosa che sanno dire è che non vuol dire la lettera del testo. Ah, ma non è vero, abbiamo lo stesso numero di costole, non è che la donna c'ha, l'uomo ce n'ha una di meno e questo. Sì, vabbè, ma tu che cosa vuol dire questo testo? Se tu mi dici questo, è un testo inutile. Invece i rabbini ebrei, che sono veri esegeti, che sono più intelligenti, continuano il commento. Rabbi Shmuel Bar Nachman rispose, una delle sue costole significa uno dei suoi lati. Il vero significato non è costola, ma è lato, fianco. Secondo le parole di Esodo 26:20, e per la costola del tabernacolo. Se voi andate a Esodo 26:20, c'è di nuovo la parola tzela, tzela, che è il lato, cioè il tabernacolo, è l'arca dell'alleanza, l'arca ha un lato, e allora si dice in Esodo 26:20 che il lato deve essere di tot cubiti, mi sembra di 20 cubiti, che il traduttore in aramaico rende per il lato del tabernacolo, cioè la traduzione aramaica del Targum, la traduzione reinterpretata che si chiama Targum, ma adesso non entriamo in queste sottigliezze che non sono importanti, anche in aramaico dice lato e non più costola. Allora che cosa vuol dire che la donna viene tratta dalla costola? Vuol dire che se tutti gli altri animali non sono simili alla donna, all'uomo e la donna, non sono simili all'uomo, la donna è l'unica che gli sta di lato, che gli sta a fianco, che gli sta di fronte, la donna sta allo stesso livello. Tratto dalla costola vuol dire che questa è simile a me, che questa è come me, che questa è la mia costola, che questo è il mio lato, è il mio fianco, è colei che io posso amare e colei che mi può amare. Allora dire che la donna è tratta dalla costola, dal fianco, vuol dire che la donna è l'unica che è veramente simile all'uomo. Attraverso il rapporto con la donna, l'uomo scopre che non è più solo, ma scopre che c'è al suo fianco un altro essere umano. L'amore gli fa scoprire l'essere fianco a fianco. Un testo preso da, è una memoria di testi rabbinici, ma è un testo moderno, di Daniel Lifshitz, che è un autore vivente, un pittore, esegete, eccetera, ebreo, diventato cristiano, dice, prendiamo le ultime tre righe del testo che vi ho messo, perciò è detto il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Perché plasmò dalla costola e non dalla testa? Per evitare che la donna dominasse l'uomo. Cioè, se l'avesse presa dalla testa, vorrebbe dire che la donna era più alta, era più grande. Perché non dal piede? Poteva prendere un osso, un pezzo di carne dal piede, per evitare che l'uomo la dominasse, dalla costola, perché avessero pari dignità. Allora, capite, questo testo enorme fonda la dignità e la destinazione di amore per cui l'uomo e la donna sono nati per amarsi. Per cui la Chiesa e Cristo, la Chiesa che è donna e Cristo, sono nati per l'amore. Pian piano col Cantico dei Cantici e col Nuovo Testamento, poi ci torneremo, si scopre che non è solo l'amore uomo-donna, ma questo amore uomo-donna rivela una virilità, una femminilità più ampia, no? Di nuovo torniamo agli adolescenti di cui vi parlavo, è un'immagine che io uso sempre, forse me l'avete già sentita dire, ma pensate come ragionano i nostri ragazzi, ma sappiate che non è così infrequente che dei preti, delle suore e degli sposati ragionano così. Ci sono preti, suore, sposati e molti ragazzi che dicono, noi un maschio, le donne sono cretine, le donne non capiscono niente, le donne non sono razionali. Le donne non hanno il senso dell'humor, disprezzano la donna, cioè la donna non è la mia costola. Ma cosa gli succede poi a questi maschi, per fortuna? Che passa la ragazza che loro e cascano come delle pere mature, cioè si innamorano e tu prova a dirgli che ma dicevi che la donna non vale niente, che la donna, che è l'uomo, cioè che non gioca a calcio, che e poi non è neanche così vero, ma che la donna. Ma perché ti sei innamorato? Perché se non c'è quella ragazza, se non ti telefono, se non ti manda su Facebook, tu stai male, fratello. Perché? Perché quella donna è come una spina nel fianco, tu, la donna ti trafigge il fianco, ce l'hai è dentro le costole, ti perfora dentro le costole, sta lì, cioè lei sta lì, ce l'hai dentro le tue costole, ce l'hai alla, è quella che a te ti manca. E le ragazze dicono la stessa cosa, ma i maschi sono razionali, ma non sono romantici, ma non ti mandano mai fiori, ma non mi dicono mai, cioè la donna si lamenta sempre della mancanza del gesto, gli mancano sempre, le donne vogliono essere coccolate, vogliono persone che ti prendono, ti portano, voi avete questo bisogno infinito, è bellissimo questo, no? E gli uomini, ma no, io non amerò mai un uomo perché gli uomini sono così, arriva quello che lo fa. E tu non vai più avanti, cioè, e tu devi stare con quella persona lì, no? Allora è difficilissimo superare il disprezzo per l'amore, ma Genesi dice che noi siamo fatti non per il disprezzo, ma per quell'amore, cioè quel mistero di incontro ci rivela l'amore. Noi siamo nati per l'amore. Noi siamo nati per quell'amore. Capite che qui viene fondata la famiglia umana, cioè non è un testo, ma qui si fonda che non è bene che l'uomo sia solo, cioè l'uomo deve amare. Noi abbiamo un tempo, questo è un tempo drammatico, non perché si pecca più che negli altri tempi. Secondo me non ci sono più tradimenti di matrimonio rispetto a 50 anni fa, io sono assolutamente convinto di questo. Non ci sono più aborti oggi di prima, io sono convinto. Non è vero che oggi si abortisce di più. Posso sbagliarmi, ma non ne so. Il dramma di oggi è che si dice non è più bene che l'uomo si sposi. Non è più bene che l'uomo abbia al fianco per tutta la vita, non è più bene che l'uomo diventi prete e suora, che diventi, cioè si cancella la verità di ciò per cui noi siamo fatti. E nessuno dice più ai suoi figli tu sei nato per sposarti, o tu sei nato per sposarti in senso spirituale per diventare prete e suora. Io sono convinto che la vera scelta noi vocazionale non la poniamo fra la consacrazione e il vagare come dei single, che no, se tu non ti fai prete o suora tu ti sposi e hai tanti bambini, tu devi amare, cioè non, non è bene che tu sia solo, non puoi dire io non faccio, tu devi amare, o tu ami donandoti al tuo sposo Cristo e amando la Chiesa, ti devi donare, cioè il dono è tutto te stesso, tutto te stessa. Ma se no, guarda che tutto te stesso se lo prende un altro, e glielo doni tu, cioè non è che se lo sei tu, ma tu te stessa ti devi donare. Secondo me questa è la serietà della proposta di Genesi. Per Genesi è evidente che l'uomo e la donna sono nati per donarsi. E solo quando io mi pongo seriamente la prospettiva del donarmi, allora la vita comincia a camminare, è chiaro che non lo pone il bambino di 10 anni, ma io già a 10 anni gliene parlo, cioè io già a 10 anni gli faccio intuire che lui a 30 anni si sposerà, sarà padre, sarà madre, sarà prete, cioè lo deve sognare, lo deve cominciare, e chi sarò io da grande? Sarò una mamma, una moglie con tanti bambini, con 5 bambini, oppure io sarò la suora che ama i bambini delle mie amiche che sono diventate madri e io li aiuterò a creare, cioè io devo essere donna, devo essere uomo, devo essere pieno di amore, e perché sono pieno d'amore sopporterò poi mio marito che non mi parla, perché poi dopo non mi parlerà, perché poi dopo mi tratterà male, non mi capirà, io non capirò lui, capirò la mia comunità che non mi capisce, che non mi ama, che mi manda in un posto dove non volevo stare, ma perché io ho deciso di amare, e allora io nell'amore trasformerò la mancanza di amore, ma perché io amo, perché so che c'è un amore più profondo, non perché l'amore è perfetto, ma perché io sono dentro questa ferita di amore che è la mia vita, no? Dinanzi alla donna, come sapete, l'uomo per la prima volta si sveglia e fa la prima poesia. Sono le prime parole che dice l'uomo nella Bibbia. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne della mia carne, osso delle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Qui di nuovo c'è un gioco, è un gioco simbolico. In ebraico, se voi prendete il testo ebraico, uomo si dice ish, donna si dice isha, che non vuol dire niente, cioè in ebraico si aggiunge alla fine una e con la vocale a, e quindi quella parte indica il femminile, cioè la donna è isha, è uoma, si potrebbe dire, no? Ma al di là di questo, che non è importante, è un gioco di parole, no? Il testo dice il canto e il dire ecco, io sono nato per questo, io sono nato per, questa è la mia carne, queste sono le mie ossa, io sono nato per questo. Questo è il mistero, nasce la lingua umana, che in realtà era già cominciata a nascere quando Adamo nominava gli animali, nasce la realtà del simbolo, la realtà del linguaggio, la realtà della poesia, la realtà della comunicazione fra gli esseri umani. Se voi prendete il testo precedente, già prima si diceva, versetto 19, Dio condusse all'uomo tutti gli animali per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo li avesse chiamati, quello doveva essere il suo nome. Qui si sta dicendo che l'uomo inventa il linguaggio. Cioè l'uomo parla, l'uomo nomina le cose. Cosa stiamo facendo? Stiamo parlando, stiamo nominando gli oggetti, la donna, l'uomo, Dio, la creazione, il sabato. Se voi ci pensate, questa capacità di parlare, di simbolizzare, è tipica dell'uomo, e a seconda di come noi parliamo, noi pensiamo. È vero che noi impariamo a pensare, quindi parliamo, è vero anche il contrario. Noi impariamo a parlare, quindi pensiamo. Chi parla male non nel senso che non sa bene, non importa non saper bene le regole, ma chi non ha, chi non capisce e non pensa male. Cioè il parlare vuol dire imparare a capire, ad amare, a pensare, no? In capire, dare il nome alle cose, capire cos'è il male, cos'è il bene, cos'è la speranza, cosa voglio io dalla vita, le persone devono imparare a dire cosa vogliono, devono imparare a usare la lingua, devono imparare a pronunziare le parole, no? Ma qui la parola diventa tutto, diventa il canto, la poesia. L'uomo è fatto per dire parole di amore, non solo per amare, ma per dire l'amore. L'uomo deve dire il suo amore, sia verso Dio nel sabato, sia verso la donna, sia verso i fratelli, sia verso i bambini, deve imparare a pronunziare tutto quanto il suo amore, la sua fede, e attraverso la comunicazione verbale e non verbale dice tutte quante queste cose. Noi siamo in un tempo che pensa di nuovo che si possa vivere senza usare il linguaggio, senza usare i simboli. Noi vorremmo, come c'è la fede senza la religione, noi vorremmo l'amore senza il rito. Ma io lo amo, che bisogno c'è che mi sposo? Che bisogno c'è che gli prometto l'amore? Che bisogno c'è che facciamo un bambino? Io lo amo, è un fatto di cuore a cuore, non c'è neanche bisogno che te lo dico. No, l'uomo deve dire l'amore, l'uomo deve cantare l'amore, deve pronunziarlo. Voi sapete che, per citare una frase di un autore che alcune delle presenti conoscono bene, un tal Don Giovanni Bosco, lui diceva: non basta che voi amiate i giovani, ma i giovani devono sapere che voi l'amate, cioè è diverso. Tu li puoi pure amare i ragazzi, ma come fanno a sapere che tu gli vuoi bene? Loro devono sapere che tu gli vuoi bene, devono percepirlo, toccarlo, avere la comunicazione, il dialogo di questo, no? Vi ho messo un testo che mi è capitato di recente, e concludiamo con questo perché è l'ultima cosa per oggi. Un testo bellissimo di un'opera teatrale fatta da Wojtyła quando aveva 60, negli anni 60, 1960, quindi era vescovo, ma non era ancora venuto al concilio. Siamo nella Polonia comunista degli anni 60, pagina 1. È un testo, si chiama La bottega dell'orefice. Un testo meraviglioso, bellissimo, un testo fatto di alcuni monologhi e fatto in, potremmo dire, tre stanze. C'è una prima stanza dove c'è una coppia che poi avrà un bambino che si chiama Andrea, e lui dopo poco morirà per la guerra. Una seconda coppia che avrà tre bambini, si conoscono queste due coppie, si ameranno a lungo nella vita, ma pian piano l'amore si incrinerà perché lui e lei non si capiscono più. Poi ci sarà uno risvolto finale che adesso non vi dico, e i due figli di queste due coppie si conoscono e si innamorano, quindi sono genitori e figli, due generazioni diverse che parlano dell'amore. La ragazza della coppia incrinata è più debole nell'amore di Andrea, il ragazzo, perché lei dice: mio papà ha fatto male a mia mamma, io non credo più nell'amore. Io non posso credere che l'amore è per sempre, perché ho visto che concretamente nell'esperienza di vita dei miei genitori che loro si sono fatti del male. Sembrava che tutto andasse bene, ma poi in realtà si sono fatti del male, no? Poi su questo torneremo, ma la cosa che mi interessa farvi notare è: a un certo punto, quando la prima coppia sta per sposarsi, vanno dinanzi all'orefice, che è una bottega, un personaggio misterioso che non parla mai, ma le tre coppie dicono che cosa hanno pensato che l'orefice gli dicesse o che cosa l'orefice gli ha detto, e ci sono le due fedi, cioè ci sono due anelli messi lì, che stanno lì, loro, quindi loro sono innamorati e guardano le fedi. Dice così il testo: le fedi che stanno in vetrina ci dicono qualcosa con strana fermezza, per ora sono solo oggetti di metallo prezioso, ma lo saranno soltanto fin quando io ne metterò uno al dito di Teresa e lei metterà l'altro al mio. Da quel momento saranno loro, le fedi, a segnare il nostro destino. Ci faranno sempre rievocare il passato come fosse una lezione da ricordare. Ci spalancheranno ogni giorno di nuovo il futuro, allacciandolo con il passato. E insieme, in ogni momento, serviranno a unirci invisibilmente, come gli anelli estremi di una catena. Dunque non siamo entrati subito, cioè abbiamo visto gli anelli, ma non siamo entrati. Il simbolo prese la parola, lo abbiamo capito insieme nello stesso momento. Guardando le fedi nuziali ci ha colto una commozione silenziosa. È questo che ci ha fermato davanti al negozio. Rimandavamo il momento. Mi sono accorto solo che Teresa serrò più forte il mio braccio e questo era il nostro oggi, l'incontro del passato con il futuro, perché sposarsi vuol dire che io ti amerò per sempre. Ecco noi due insieme, ci uniamo segretamente grazie a queste due fedi. Qualcuno alzò la voce dietro le nostre spalle, un passante, guarda la bottega dell'orefice, che arte singolare, fare oggetti capaci di provocare riflessioni sulla sorte umana. Cioè, cosa fanno quelle fedi? Permettono all'uomo di dire, io ti amerò per tutta la vita, io ti regalo un anello, quest'anello rappresenta il mio amore. Pensate che cosa vuol dire la vestizione religiosa, cosa vuol dire il clergyman, cosa vuol dire le parole della promessa. Cioè, è vero che l'amore non è quell'abito, non è quell'anello, non è ma quella croce che porti, ma quella cosa ti fa dire, io ti amo Signore, io ti amo Chiesa, io ti amo fratello. Cioè, il segno, la parola, ti fa dire quello che tu hai dentro di te, l'amore che tu hai maturato, la fede che hai maturato. E Adamo dice, questa volta, questa è ossa delle mie ossa. Lui dice, usa il segno, la parola, usa il simbolo dell'anello, l'Antico Testamento, il Nuovo è pieno di simboli, di segni, per dire chi è e qual è il suo dono, qual è il suo futuro, qual è la sua promessa, per dire chi sarà. Già in questo testo il Papa, non ancora Papa, usa un'espressione che io uso sempre nei matrimoni, che do sempre da qualche anno, mi è piaciuta moltissimo quando mi è venuta in mente. Quando ci si sposa non si dice io ti amo, ma si dice io ti amerò. Cioè, finché tu non sei sposato tu dici io ti voglio veramente bene adesso, ma io non so se te ne vorrò bene quando tu avrai 75 anni. Adesso voi volete bene al Signore, ma non è ancora chiaro se voi a 75 anni gli vorrete ancora bene da donargli la vostra vita. Se voi fate la professione di fede definitiva, la professione religiosa definitiva, voi non dite Signore ti voglio bene, ma voi gli direte Signore io ti voglio bene per tutta la vita, con un segno, e tutta la io quando arriveremo al mio ultimo giorno di vita io ancora avrò l'anello al dito. Questo io ti dico, questo è il mistero del segno e del cuore che dona se stesso totalmente.